Buonasera, bentrovati. Sono Dario Fabbri della rivista Limes, vicino a me il mio collega Giorgio Cuscito. Abbiamo questo spazio per dialogare fra di noi, ma soprattutto con voi sul senso del G20, prima di passare alla presentazione del nuovo numero di Limes, che invece è dedicato ad un tema molto diverso, anche se intrecciato, a quello del G20, che è la competizione per Taiwan, evidentemente competizione fra Stati Uniti e Cina. Ma prima il G20, proviamo ad inquadrare in questo breve tempo a disposizione che cos'è il G20, di che cosa si tratta nella concretezza, quindi che valore ha e che cosa significa anche per il nostro paese, visto che siamo nel momento in cui all'Italia tocca l'onore, anche un po' l'onere, di organizzare i vari incontri dentro il G20. G20 è uno di quei forum multilaterali che più o meno sono emersi con la fine della guerra fredda. Il G20 nasce alla fine degli anni 90, nel 99 per l'esattezza, ed ha inizialmente soltanto una matrice economica, cioè l'idea era quella delle principali potenze del pianeta. Per potenze qui si intende potenze industrializzate, spesso si aggiunge questo aggettivo. Cioè, riferimento è sempre di matrice economico-industriale, come il G7, non sono evidentemente i paesi che partecipano al G7, non sono i 7 paesi più importanti del mondo, sebbene noi ci siamo dentro, e quindi questo lo diciamo sottovoce, ma sono quei paesi che non sono nemmeno più i 7 paesi più industrializzati del pianeta, ormai non è neanche più quello, lo erano durante la guerra fredda. Il G20 anche ha una mistificazione di questo tipo, cioè sono le 20 economie teoricamente, perché poi i dati ballano, più importanti del pianeta, e si ritrovano dalla fine degli anni 90 per ragioni economiche, cioè dopo il susseguirsi delle crisi finanziarie di quel periodo, si decide di creare una sorta di forum di assise che consentisse ai soggetti più interessati sul piano economico e industriale di confrontarsi. Come spesso capita, l'ideologia che si attaglia ad eventi di questo tipo avrebbe, usiamo il condizionale, trasformato il G20 in qualcos'altro, in una sorta di assemblea ristretta dei paesi più importanti del pianeta. Tutto sommato ci può anche stare. Si ritrovano i 20 paesi, non quelli più importanti del pianeta, evidentemente ne manca qualcuno, potrete divertirvi un po' così fare l'enigmistica, a trovare chi manca tra quelli importanti che per ragioni di proprio antagonismo al sistema dominato dagli Stati Uniti non vi partecipano, mentre per esempio troviamo Cina e Russia, qualcun altro no, nonostante tutti questi caveat, è comunque un momento di incontro tra i principali paesi del mondo. Questa è la cornice, fin qui ci siamo. Ma che valore ha nel concreto? Che sviluppi può avere? E che cosa, questo forse può servirvi quando ne osservate i lavori, se la cosa vi interessa, che cosa può significare anche per il nostro paese parteciparvi, addirittura organizzarlo come in questa fase? Come ogni forum multilaterale, il G20 serve a chiacchierare, così siamo molto chiari. Raramente potremmo dire mai, ma insomma il mai non utilizziamolo tranne casi eccezionali. Vengono prese all'interno del G20 decisioni che abbiano qualsiasi cogenza, cioè che rappresentino qualcosa o qualcuno. È l'occasione per fare grandi promesse, per allocare dei fondi. Il G20 che si è svolto ormai 10 giorni fa, proprio a Roma, centrato sull'Afghanistan, che è una parte del G20, quello più importante che si svilupperà nei prossimi giorni, è servito, come detto, per allocare i fondi in favore dell'Afghanistan. L'Unione Europea da un lato, gli Stati Uniti dall'altro, hanno promesso miliardi di euro e di dollari per evitare che il paese collassi sul piano economico e che, in maniera molto più concreta, decidete voi se è anche ipocrita, questo giri verso l'Occidente una massa indistinta di profughi, ahi noi, soprattutto ai loro, che in caso di definitivo collasso del paese cercherebbero, come facilmente intuibile, fortuna altrove, si lancerebbero oltre i confini dell'Afghanistan verso l'Occidente. Questo tipo di decisioni, cioè di promesse multilaterali, hanno un valore che è il massimo che il G20 può fornire, essenzialmente. Non è che da un G20 emerge molto di più. Non non emerge, che so, per essere altrettanto concreti, dopo noi parleremo della crisi delle crisi, cioè quella intorno a Taiwan. Non è che nel G20 si decide il futuro di Taiwan, non è che viene messo nero su bianco un documento in cui si stabilisce che la Repubblica di Cina sarà questo o quello nel futuro, appatterrà questo o a quell'altro, sarà addirittura indipendente. Non esistono decisioni di questo tipo, nessuno stabilisce che l'Afghanistan debba essere dei talebani o di qualcun altro nel G20. Le decisioni importanti non si prendono in un forum di questo tipo, non solo perché un forum di questo tipo è molta burocrazia e scenografia, quindi inutile di per sé, perché per essere altrettanto onesti i dossier sono talmente complessi che a volte della tragedia della vita degli esseri umani a volte sono proprio irrisolvibili soltanto con il negoziato. Sarebbe molto bello se non fosse così. Ci è stato raccontato a lungo che col negoziato si può risolvere tutto, purtroppo siamo esseri umani, dovremmo conoscerle queste verità, non sempre è così. In fondo le nazioni, gli stati sono aggregazioni di esseri umani, né più né meno. E così come un essere umano singolo, un individuo, non riesce a risolvere ogni suo contenzioso purtroppo con la parola, con il negoziato, sappiamo che l'attrito in alcuni casi è inevitabile, oppure la rottura dei rapporti fra esseri umani a volte è perenne, anche tra parenti, figurarsi tra estranei, questo vale anche per le nazioni. Noi a volte chiediamo alle nazioni qualcosa che gli esseri umani non chiederemmo. E il G20 è lì a testimoniarlo, cioè la dimostrazione plastica che chiacchierare, sebbene bellissimo e divertente, noi ne siamo una prova vivente, stiamo chiacchierando oggi. Per ora soltanto io, poi lo farà anche Giorgio, mi auguro poi con un dibattito con voi, ma per il resto non tutto risolve i problemi. Il G20 è esattamente l'esempio. Si chiacchiera, si mettono a nudo, in maniera a volte veritiera, a volte anche molto ipocrita, i cosiddetti problemi del mondo. E qui adesso farò un asterisco prima di concludere, però non è che si risolvano all'interno del G20, perché esistono posizioni dei soggetti che vi partecipano molto diverse, irrisolvibili. Se, e non succederà, all'ordine del giorno del G20 gli Stati Uniti inserissero il dossier taiwanese dicendo dobbiamo decidere che Taiwan, sto parlando per assurdo, è indipendente da domani fino in fondo, quindi noi americani torniamo a riconoscerla diplomaticamente, le sue rappresentanze vengono elevate al rango, alla dignità di ambasciata in giro per il pianeta, anche se le discutessero notte e giorno sarebbe impossibile risolverlo, perché Pechino direbbe no. Perché Mosca probabilmente farebbe il pesce in barile al fianco di Pechino, e così via. Quindi, che cosa serve nel concreto, e chiudo, il G20? Serve a incontrarsi. La cosa più importante del G20 non è l'Assise, sono gli incontri bilaterali che avvengono ai margini del G20. È un po' lo stesso valore che ha l'Assemblea delle Nazioni Unite. I discorsi che si fanno all'Assemblea delle Nazioni Unite non servono a niente, a volte sono anche molto aulici. Cioè, in Italia soprattutto c'è grande passione per la comunicazione politica, quindi chi ha di queste perversioni può andarsi a rileggere i discorsi anche molto lunghi e prolissi dell'Assemblea Generale, ma per il resto non servono a nulla, se non a indicare che è arrivato l'autunno, perché come sapete l'Assemblea Generale è a metà settembre a New York. Quello che conta di quel contesto sono gli incontri bilaterali che avvengono ai margini, cioè si incontra il Presidente degli Stati Uniti con il Presidente della Repubblica Popolare Cinese. Non avviene tutte le volte, intendiamoci, però è capitato. E quindi quella è la parte interessante, anche qui. Non è che due leader quando si incontrano risolvono niente di niente. Le traiettorie delle collettività sono decise da ben altri fattori, questo ci porterebbe molto lontano oggi. E quindi un elemento come il G20 e di tutti gli altri forum multilaterali ci lascia la scenografia e il momento di incontro, punto. Oltre questo non c'è, lo diciamo sempre sottovoce perché parliamo di assemblee nelle quali l'Italia c'è, quindi intendo il G7, il G20, finché ci siamo facciamo finta di che siano anche importanti, ma è una fixio per l'appunto, non si va molto oltre. Peraltro avrete notato che nel G20 i membri sono 20, per dire l'ovvietà dell'ovvietà, ma non è vero. Cioè sono 19 più 1, e il più nell'Unione Europea. al di là della ridondanza, cioè abbiamo governi dell'Unione Europea più l'Unione Europea insieme, sapete, uno sdoppiamento di persona, se non fosse altro, l'Unione Europea non ha un potere reale, quindi è lì nella scenografia, nella scenografia, quindi anche questo ci dà l'idea di un aspetto protocollare molto evidente, molto meno concreto. Da ultimissimo vi invito a valutare il fatto che sono tutti incontri fra leader, quindi alla base di summit di questo tipo c'è il pregiudizio che, ne ho accennato prima en passant, non avrò il tempo di farlo e lo lascio, il pregiudizio per cui se si incontrano fra leader la traiettoria del mondo cambia. Non è mai successo praticamente nella storia, tranne i casi, dovremmo tornare alla storia antica, quando ovviamente il monarca era assoluto, ma non bastava nemmeno quello, perché poi il popolo non seguiva nemmeno il monarca assoluto, ma questo appunto ci porterebbe molto lontano. La storiografia che viene insegnata nelle scuole ci ha sempre spiegato che c'è l'epoca di Cesare, poi c'è l'epoca di Napoleone, queste sciocchezze si insegnano nelle scuole e nell'università, perché è molto più faticoso studiare invece gli elementi strutturali. Il G20 è il regno di questo ambito. Che dirà Biden? Benissimo. Che dirà Xi Jinping? Non lo so. Quindi quando sarete assistendo ad eventi di questo tipo, provate a ragionare sulle promesse che si fanno, la scenografia, che è tutto ciò che conta. Il resto, più o meno, sempre detto sottovoce, perché noi ci siamo dentro e stavolta tocca anche a noi organizzarlo, il resto ha un valore relativo, perlomeno. Mettiamolo così. Poi lascio a Giorgio a quello che vorrà aggiungere.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Da aggiungere più che altro degli spunti su quello che giustamente hai detto tu, cioè il primo spunto in tutto ciò ovviamente è che gli attori statuali restano in tutto e per tutto i principali, appunto, i principali attori a livello geopolitico, cioè non esiste un'organizzazione sovrastatale oggi in grado di decidere le sorti del mondo, né un consesso internazionale come il G20 in grado di stabilire cosa succederà a Taiwan piuttosto che in Libia o in Afghanistan. Ecco, quindi queste piattaforme, questi luoghi di incontro hanno uno scopo scenografico, quindi di soft power, nel senso che gli attori che vi partecipano cercano di esporre la loro posizione al resto del mondo in maniera strumentale, quindi non per decidere qualcosa, non per trovare un accordo decisivo su certi argomenti, ma per mostrarsi in un certo modo al resto del mondo. E quindi questi consessi sono oggetto degli interessi dei vari paesi, delle varie potenze, non un vero e proprio soggetto attivo che esiste per propria natura. Questo vale per il G20, ma vale anche per altri forum, per altre organizzazioni. Anche le Nazioni Unite sono un luogo in cui le potenze si incontrano e si confrontano, ma quindi è un oggetto, non un soggetto attivo. Le Nazioni Unite non sono un soggetto attivo, sono il frutto dell'operato delle grandi potenze. In particolare le Nazioni Unite, come altre organizzazioni internazionali, sono il frutto dell'ordine plasmato dagli Stati Uniti e dall'Occidente in generale all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Questo significa che poi ci sono altre potenze che cercano di intervenire in quest'ordine, di incidere su quest'ordine in qualche modo e anche di creare delle strutture alternative. Questo è proprio il caso della Cina, che anche in un consesso come il G20 si pone come potenza in ascesa, un paese che un tempo si definiva persino paese in via di sviluppo, che oggi è la seconda potenza economica al mondo sulla carta, ma presenta ancora tanti problemi dal punto di vista domestico. Questi forum sono per esempio molto importanti per la Repubblica Popolare Cinese, perché servono per dimostrare al mondo che appunto la Cina è la seconda potenza al mondo, compete con gli Stati Uniti, ha compiuto grandi progressi economici. Però a conferma di quanto abbiamo detto prima sulla rilevanza di questi eventi, il presidente cinese quest'anno non parteciperà di persona, intendo fisicamente a Roma, ma in maniera virtuale, a differenza invece di Joe Biden, che sarà nella nostra capitale. Perché tutto questo? Perché molto semplicemente il presidente cinese in questo momento dà priorità a quelle che sono le partite domestiche, cioè non è decisivo essere presente fisicamente al G20 perché non cambierà nulla dopo questo evento. Invece è molto importante per Xi Jinping in questo caso restare a Pechino, perché da qui all'ottobre 2022 ci saranno grandi sviluppi in Cina, nel senso che ottobre 2022 si terrà il congresso nazionale del Partito Comunista, che definirà la leadership cinese dei prossimi anni e probabilmente lo confermerà anche come capo del Partito Comunista e poi della Repubblica Popolare. Si vedrà. Però è fondamentale per il leader di un organismo, di uno Stato così complesso al suo interno, rimanere in patria, soprattutto poi perché c'è anche un'epidemia da coronavirus da gestire, quindi non può rischiare di lasciare il paese in un momento di questo tipo. Però, a quanto pare, probabilmente invierà un rappresentante di alto livello a Roma, sembra che ci siano dei negoziati a riguardo, invierà qualcuno di spicco per parlare, per intervenire al G20, ma non per intervenire ovviamente nel forum e basta, ma per intervenire nei margini bilaterali, in particolare quello con gli Stati Uniti, cioè per confrontarsi con gli Stati Uniti su altri fronti che magari non emergeranno direttamente nel G20. Cioè le grandi potenze possono approfittare di questi eventi per lavorare su obiettivi di lungo periodo. Ecco, questa è la dinamica a cui stiamo in realtà assistendo. Anche perché poi, tra l'altro, Biden e Xi Jinping si incontreranno anche in un'altra occasione, sempre in maniera virtuale, e ci sarà lì un vero e proprio incontro bilaterale. Ma anche quello non sarà determinante per stabilire lo stato della competizione tra le prime due potenze al mondo. Certamente, e qui concludo, l'Italia ha bisogno anche di volgere a proprio favore queste attività, considerato anche il raggio limitato di azione che ha l'Italia dal punto di vista della politica estera e anche dell'attuazione della propria strategia di lungo periodo, perché comunque l'Italia fa parte di una sfera di influenza altrui, che è quella americana, quindi a livello strategico nel lungo periodo non può fare più di tanto, però può eventualmente approfittare di queste circostanze anche per dimostrare, per segnalare soprattutto agli Stati Uniti, ma anche poi alle altre potenze, comunque di poter svolgere un qualche tipo di ruolo nei consessi internazionali ed eventualmente anche esprimere delle posizioni su dossier complessi, molto complessi, come per esempio quello afghano, che ci riguarda in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, anche se tecnicamente appunto l'Afghanistan è a chilometri di distanza. Ricordiamoci anche che per molto tempo in Afghanistan l'Italia ha dispiegato i propri soldati, le proprie truppe, quindi ci ha riguardato in maniera decisiva. Non è chiaro neanche bene cosa siamo andati a fare all'epoca in Afghanistan, poiché non c'era stato, diciamo, chiesto in maniera espressa e diretta dagli Stati Uniti, ma siamo comunque andati per dimostrare la nostra partecipazione, il nostro legame con l'egemone, quindi il paese che esercita su di noi un'influenza. Adesso ovviamente quel periodo è archiviato, però l'Afghanistan resta comunque un tema fondamentale anche per il governo italiano. Tuttavia, nonostante tutto ciò, resta il fatto che su questi temi l'Italia non ha molto da dire, cioè non sono temi che deciderà l'Italia, e quindi questo limita fortemente anche la nostra capacità di decisionale al di là della gestione di questo tipo di piattaforma come il G20.
Allora, io, visto che, come sapete, questo incontro si svolge in due parti, cioè la prima parte dedicata al G20 e poi, come dicevo, ci concentreremo sul nuovo numero di Limes. Se ci sono però, visto che eravamo anche in ritardo causa Trenitalia, se ci sono da parte vostra una domanda, massimo un paio di domande su questo tema, rispondiamo molto volentieri. Altrimenti introduciamo l'argomento, quello che ci riguarda, diciamo, più da vicino in questa giornata, che è il nuovo numero di Limes. Quindi se ci sono un paio di domande siamo a disposizione, oppure passiamo oltre, visto che sono già le 6, non per colpa vostra ovviamente, ma sono già le 6.